Faccio una domanda io intanto allora. Più che una domanda, volevo sottolineare il fatto che mi ha colpito molto quella frase che citavi di Don Oreste sul essere fondamentale la scelta nel rapporto di coppia. Cioè, credo che avrei piacere che tu approfondissi un po' questo aspetto, che mi sembra molto importante, perché a volte già la scelta in partenza è, come dire, spesso a tempo, a termine, o non so, l'impressione che a volte ci si avvicina al matrimonio con un senso, con una paura di provvisorietà, tale per cui anche lo scegliersi non sia una cosa che comunque verrà difesa comunque e in ogni caso e ad ogni costo. Invece penso che sia il primo mattone davvero per un rapporto insieme che poi si attraversa difficoltà, fragilità, passaggi problematici, che però appunto proprio richiamandosi a quella scelta reciproca che è un atto tra persone adulte, mature, diventa un punto di forza insomma per rilanciare il rapporto. Insomma, quindi se possibile ecco vorrei che tu approfondissi un po' questo richiamo che hai fatto citando appunto la frase di Don Oreste. Non so se vogliamo raccogliere un po' di domande.
A proposito di paure, intanto nel ringraziare la bellezza delle cose che sono state dette, io ho notato una differenza fra il discorso che è stato fatto in cui molte volte è ricorso alla parola dobbiamo, si deve, no? E il tono in cui tradiva una grande speranza. Perché secondo me un problema che noi abbiamo è che magari le cose che dobbiamo fare possono essere anche chiare. Ma c'è sempre una paura che blocca le speranze. E laddove la paura blocca le speranze, blocca la progettualità, blocca il sogno, effettivamente io vedo che è il nido in cui praticamente germina molte volte il peccato, la delusione, la distruzione della vita, anche l'abbandonarsi alle dipendenze. Allora, secondo me è importante che quando noi parliamo delle cose ci confortiamo, no? Facciamo leva anche sulla positività dei sentimenti, no? E più che sull'obbligo di fare determinate cose. Cioè il darci forza, coraggio per avere una progettualità che va oltre, che supera le difficoltà del presente. Ecco, forse quello che manca, secondo me, anche al momento del matrimonio molte volte, è la totalità della speranza che invece noi sperimentiamo quando ci innamoriamo.
Due cose. Una è se poi magari mi puoi, ti do del tu, mi puoi comunque specificare meglio quello che hai detto, la maturità della coppia è data dalle scelte. Volevo cercare un attimino di capirlo meglio questo concetto. L'altro, a proposito dell'apertura delle coppie, cioè l'apertura della coppia, secondo te o secondo la tua esperienza, cioè, è dato più dalla paura che le cose non possono andare fra l'uomo e la donna, fra la coppia, proprio nel senso stretto, oppure nella paura che si ha nell'affrontare comunque le problematiche, che possa essere la casa o i figli, i problemi che poi si vengono a creare poi nella vita quotidiana. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Apertura della coppia,
quale può quale cosa può bloccare l'apertura della coppia?
L'apertura a cosa però?
No, nella coppia proprio stretta.
All'apertura?
All'apertura proprio della coppia. Sì, il discorso comunque di creare una famiglia, di creare un domani insieme. Quale di queste due paure può fermare questa apertura della coppia? La paura proprio che, non so, le cose non possono andare bene, quindi io sto meglio a casa mia e tu a casa tua, e quindi andiamo avanti con una relazione senza prenderci delle responsabilità, sì, sì. Oppure proprio la paura di dover affrontare, che non so, un mutuo per 20 anni o...
Sì, certo.
Ok,
grazie.
Io chiedevo se tu potevi approfondire un po' di più il fattore delle ferite, perché secondo me o secondo noi, che insomma sono 49 anni che condividiamo la coppia con il sorriso ma anche con la fatica, insomma, no? E io ho visto delle coppie che proprio per le ferite che c'erano, e non sapendolo, e un po' è capitato anche a noi, le coppie si sono divise, perché a volte ti fai del male senza sapere il perché. Non so se mi sono spiegata.
Come no?
Però credo, io vedo che se ne parla molto poco. Mi ha fatto piacere che tu abbia detto questa cosa, perché se ne parla troppo, troppo poco. E invece molte volte... non è che non ti vuoi bene, ma vai a inciampare in qualcosa che per te è una sciocchezza, per l'altro invece è una cosa grossa.
Certo.
E in questo a volte, se non ci si fa aiutare un po', è anche difficile venirne fuori. Grazie.
Tanto che raccogliamo eventualmente un altro paio di interventi, per non dimenticarci, visto che abbiamo sentito parlare di 24 anni di matrimonio, 49, eccetera, facciamo gli auguri a tutti gli anniversari in arrivo nel giro dei prossimi mesi. E quelli che sono stati celebrati da voi. Beh, comunque, insomma, ogni anno ci vediamo, quindi però non vorrei dimenticarmi. Chiedo scusa.
Io gradirei invece un approfondimento sulla la differenza caratteriale fra il marito e la moglie, e quindi sulla possibilità che questa differenza di gusti, di tantissime cose, può divenire un valore aggiunto e non un peso da condividere. Grazie.
Io invece vorrei un chiarimento relativo al discorso sul ruolo del papà che è maschio e della mamma che è femmina, nel senso che io mi ritrovo a vivere la mia situazione di coppia in cui comunque, forse non so, volevo capire bene cosa intendeva per questo, perché noi comunque, cioè, tutte e due si va a fare la spesa, tutte e due si fa un po' le stesse cose. Allora io penso che questo però, io almeno lo sento come anche una cosa di rispetto che mio marito fa nei miei confronti. Quindi volevo capire un po' meglio questo, cioè lei cosa intendeva per questa cosa, visto che poi si riferiva ai figli, quindi mi interessava un pochino capire meglio questo discorso.
Ok.
Non so se...
Bene, iniziamo.
Sì.
Provo, parto dal fondo. No, non volevo assolutamente... il marito come si chiama? Andrea, continua pure a fare la spesa, anzi, no. Cioè era soprattutto nell'aspetto dei tratti e delle caratteristiche fondamentali della donna e dell'uomo, diciamo, e poi ognuno di noi comunque ha delle caratteristiche, insomma, non così omogenee, però non so, nella femminilità la tenerezza, l'accoglienza, l'attenzione, la creatività, l'intuizione, l'intelligenza creativa, sempre il don, mi dice, lo dico perché lo diceva lui, che le donne hanno, lui diceva, una marcia in più, di questo poi dopo prendetelo così, però è per dire che la donna ha un elemento unico, è unico della donna, no? L'uomo invece ha la caratteristica della paternità, ma anche della virilità, della forza, della sicurezza, con questo non vuol dire che necessariamente le dobbiamo avere tutte, mi capite? Ecco, quindi non si riferisce tanto, no, a dei compiti che possono, certamente ci possono essere, cioè il compito della maternità e della mamma, anche se, perché poi la vita dobbiamo vederla nella sua complessità, ci sono a volte delle situazioni familiari in cui c'è solo più il papà. Cioè, ho incontrato stamattina un giovane di 40 anni che ha allevato lui la figlia, la mamma è andata via dall'età di un anno, quindi, cioè, voi capite, no? Oppure, non so, situazioni di vedovanza dove c'è solo la mamma, allora mi potete chiedere, ma come fa la mamma? Eh no, la mamma in quelle dimensioni lì, in quell'aspetto lì, magari, cioè, anzi sicuramente ha un dono di grazia, pur nella sofferenza, nella privazione, e soprattutto se è inserito in un contesto anche comunitario, mi capite, della parrocchia, cioè che non è lasciata da sola, che può anche avere degli interventi che completano la mancanza, per dire, del coniuge. Ma pensiamo a tutte le situazioni di separazione. Non so se mi spiego, cioè io ho messo il quadro, e abbiamo fatto oggi, è messo a fuoco, la coppia, perché io penso che là dove possiamo dobbiamo garantire la coppia, papà e mamma, però poi ci sono tutte le situazioni di vita che il contesto sociale eccetera fa emergere, allora dobbiamo anche interrogarci, non abbiamo tempo, eventualmente su quelle situazioni che tra l'altro sono sempre più diffuse, come fare sì che questa complementarietà maschio e femmina avvenga. E qua in questo ci sta tutta anche la riflessione sulle separazioni, sulle nuove famiglie costruite, cioè voi capite che è complessa la gestione, perché si sovrappongono diverse figure, mi capite, di padri con diversi figli, di diverse famiglie, cioè è complessa la gestione, non vogliamo dire fare una... Ecco, quindi questo. Andando indietro, quindi, qual è là dove c'è una differenza caratteriale tra marito e moglie? Sì, hai detto bene, cioè se si riesce, cioè di per sé la differenza, io vedo davvero che molte coppie che vanno bene proprio là dove c'è una grande differenza, ma proprio che viene da dire, ma non siamo fatti per stare insieme, mi capite, no? Cioè perché c'è proprio la totale distanza, cioè i due sono completamente diversi per carattere, temperamento, sensibilità, eccetera. Ma questo non è, scusate, non è di per sé un problema. Se vedremo dopo, semmai sono più le ferite dei problemi. Ma la diversità, se noi la sappiamo mettere in rete, mettere in comunione, mettere in dialogo, mettere, può essere conflittualità, ma è anche una grande unità. Non so come dire. Ti senti proprio in certi momenti che... Non c'è mia moglie qua, sarebbe tra l'altro parlare della coppia sempre bene se si potesse essere in due, ma lei in questo momento è chiamata, ma lo sente anche lei, dice io devo seguire bene i figli e la famiglia, però se chi ci conosce un po' siamo proprio l'armonia degli opposti, speriamo. cioè quindi se diventa un valore aggiunto e non un peso è importantissimo, una risorsa. Quindi il grande problema è veramente come dare, no? Ecco, non fermarsi al limite dell'altro, no? Perché poi, come dicevo prima, poi nella concretezza della vita, no? A volte c'è questo blocco, c'è questa accusa reciproca, tu non il vedere sempre, e mi aggancio all'altro intervento, ecco, sulla positività dei sentimenti, no? Sul non avere paura, sulle paure, che genera, ecco, genera speranza se c'è questa scelta di andare comunque oltre a quello che non capisco, cercare anche di spiegarsi, cioè, però in fondo è un atto di fiducia, è un atto di fiducia. noi viviamo o nella sfiducia, fateci attenzione, quelli con cui non abbiamo fiducia li facciamo fuori, all'estremo, no? Li facciamo fuori, proprio anche quando fanno delle cose buone, manifeste, a giurare se gli dai fiducia. E quando invece hai fiducia in un altro, a volte, diceva il Don, i genitori stravedono, la mamma stravede. Lui diceva, no, non è che stravede, è che vede delle cose che altri non vedono. Perché anche un genitore che ha il figlio, mi capite, in carcere, lei ha fiducia. Ha fiducia perché vede quella parte positiva che ci può essere dentro il bambino, dentro ognuno di noi. E state attenti, ed è una pedagogia vincente questa, ed è la pedagogia cristiana, non abbiamo tempo, ma il cosiddetto personalismo comunitario che si rifà a Bergson, Mounier, Maritain, eccetera, 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 che generalmente nelle scuole pedagogiche non viene assolutamente insegnato, non viene, ci sono tutte le altre correnti, meno quella, almeno io quando sono andato a insegnare pedagogia non c'era nel programma quella, e io ho detto è giusto farle tutte, facciamo anche quella. Il cosiddetto personalismo comunitario ritiene proprio che dentro ognuno di noi c'è come una spirale di bene, dove altri non vedono che la negatività, perché a volte dei fatti, degli eventi, un delinquente, mi capite, uno che delinque, che compie solo reati, l'evidenza è quella. O uno zingaro, mi capite, un nomade, che l'evidenza è quella. Il problema, adesso ho portato dei casi estremi, ma anche nella nostra vita, il problema è di metterci in comunicazione con quella parte positiva che c'è di noi, quella spirale creativa che c'è in noi, e che noi che partiamo anche dalla fede crediamo che è il dono di Dio dentro di noi. Ma anche per chi non parte dalla fede, se ha un'intelligenza d'amore, come ci richiamava Don Oreste, tu sai che nell'altro c'è quello, tant'è che anche a livello educativo, il cosiddetto effetto Pigmalione, le migliori riuscite delle relazioni educative sono quando quegli insegnanti o anche quei genitori sanno vedere il bene nel figlio, sanno valorizzare il figlio, anche se a volte ha delle capacità medie, mediocri, mi capite? Ma se un educatore avesse anche un ragazzo che è stupendo, è intelligentissimo, e gli dice, ma te non capisci niente, te sei un imbranato, te non farai mai niente, quello lì non farà mai niente di buono. Ma anche nella vita di coppia, stiamo attenti, che non vuol dire passare sopra, non so se mi spiego, delle ingiustizie, no. Vuol dire però avere la fiducia di fondo. Perché il mondo sarà salvato dalla fiducia reciproca. Non gli uomini lupi, ma la visione biblica è l'orso e l'agnello pascoleranno insieme, quella è il paradiso, ma qui su questa terra possiamo trovare una via di riconciliazione, una via possibile. Ecco, quindi la positività dei sentimenti ci fa anche, ecco, però ci sono delle ferite, dicevi bene, le ferite non vanno come dire messe là nel cantuccio o vanno con gradualità, con fatte emergere, ma non per, anche lì mi capite, fissarsi sulle ferite, ma perché la ferita affrontata con, e vediamo come, con gli adeguati sostegni e strumenti, può diventare fonte di rinascita. Anche nella nostra fede, state attenti, la notte di Pasqua cantiamo felice colpa che ci ha procurato un così grande Redentore. Paradossale, se ci pensate bene, perché Dio è l'unica cosa che non vuole, il male. Ma Dio è l'unico che da situazioni negative fa uscire il bene. Il nostro Dio è così. Non è un Dio laggiù. Il nostro Dio... ho incontrato un ragazzo sempre che insomma ne ha fatte diverse di tutti i colori, e stranamente non è che tutti dobbiamo, per carità, passare, mi dice, io ho dovuto arrivare lì e arrivando lì mi sono aperto al mistero, perché è così. E quindi le ferite però, ecco, vanno accompagnate, quindi nella vita di coppia, a volte la coppia si deve far aiutare, perché le ferite interpellano sempre tutta la dimensione della nostra personalità, spirituale, prima di tutto, psichica, psicologica, relazionale, affettiva. E quindi dobbiamo con molta sapienza darci anche degli strumenti per lavorare su queste ferite, quindi sia sul piano spirituale, può essere un cammino di fede spirituale, sul piano psicologico, perché no, a volte in certi momenti, in certi contesti potrebbe anche essere, se c'è l'aiuto di una persona competente, professionalmente competente, insomma, valida, ecco, e poi anche un contesto di coppie, comunità, cioè dobbiamo trovare le formule. Ecco, l'apertura nella coppia, sì, potrebbe essere, un po' l'ho già detto, sì, potrebbe essere tante paure, sì, anche la prima domanda sulla scelta mi faceva riflettere sull'importanza della preparazione dei nostri giovani alla bellezza della vita matrimoniale. Iniziamo a pregare anche, perché il Signore mandi vocazioni, sempre sacerdozio, la consacrazione, ma la bellezza della vita matrimoniale non è una vocazione di serie B, la Chiesa già ce lo dice adesso, molto prima del Concilio era un briciolino, però dai, sono i tempi storici, però la bellezza che il Signore mandi vocazioni belle al matrimonio, voi capite, perché dai, molte volte ai nostri giovani viene presentato, ma anche con battute popolari, che il matrimonio, insomma, no, ma il matrimonio è una via grande. Allora, però, prepariamoli i giovani. Allora lì c'è tutto il grande valore delle nostre comunità parrocchiali, associazioni, movimenti, del lavoro con i preadolescenti. Sempre Don Oreste diceva, è nella preadolescenza, e ha ragione, che si fanno le scelte fondamentali. È lì che tu hai l'intuizione di Dio, ma non solo, del bene, del bello. E poi lo vedi. Poi magari fai altre esperienze, perché nella fase adolescenziale è una fase di rigetto, una fase in cui tu evidenzi la tua personalità opponendoti, ma poi ti rimane dentro il bello e il vero, e tu dopo lo riscegli, hai capito? Quindi dobbiamo aiutare molto, e certamente poi ci possono anche essere delle situazioni in cui il contesto, diciamo, sociale, economico, dai, siamo in un contesto di benessere, ma siamo in un contesto dove per vari motivi, insomma, voi lo sapete meglio di me, le famiglie faticano, chi si deve sposare fatica, quindi certamente tutto anche un contesto sociale, politico, che aiuta la famiglia, il diritto della famiglia, di due giovani di volersi bene, di mettere su casa, di avere un lavoro, di poter educare i loro figli, di avere una scuola, tutto, no? Che sia... poi vabbè, non abbiamo tempo per aprire a livello mondiale, quindi anche vedere il contesto italiano in riferimento agli altri contesti dove non hanno la scuola, non hanno la sanità, non hanno. Però dopo sarebbe troppo grande. Però ecco, quindi il fidanzamento, ecco l'importanza della scelta. La scelta è la maturità, l'inizio della nostra maturità. Cioè, se voi ci pensate bene, ma dalle scelte più piccole a quelle più grandi, come può essere quella di... Cioè, la scelta coinvolge la totalità del nostro essere. E nella scelta noi dobbiamo educare i nostri figli. Ricordate che i nostri figli stanno crescendo senza spina dorsale. Mi capite? Sono come dei molluschi. Perché? Perché gli diamo tutto, perché non li educhiamo fin da piccoli, quando iniziano i primi passi, ma anche prima, alla scelta, a piccole scelte, è il tempo della responsabilità. La persona viene salvata dalla responsabilità, dall'impegno, ed è dato da piccole cose, dalle cose molto semplici, quotidiane, nella crescita dei nostri figli, che poi ci porteranno alla stabilità delle scelte che facciamo, preparandole meglio che possiamo, eccetera, eccetera. Ma anche ciò che non siamo riusciti a preparare, perché comunque la vita ci supera e degli imprevisti sopravvengono al di là della nostra progettualità, la scelta sa entrare nell'affrontare le novità dell'esistenza, le prove dell'esistenza. La scelta è un atto di maturità che ci rende sempre più consapevoli e maturi insieme.
Io volevo parlare un attimo dei figli. Noi, quelli che siamo qua come famiglia, ma anche quelle le cristiane, quelle che frequentano la parrocchia, siamo quelle sfortunate. Io parlando un po' con qualche giovane, faccio anche l'educatore, veniva fuori che siamo quelli sfortunati, perché siamo quelli che stiamo sulla mattina presto per andare a messa, siamo quelli che non possiamo andare a fare il weekend con le amiche e gli amici, siamo quelli che alle 11:30 massimo, mezzanotte, dobbiamo tornare a casa, siamo quelli che hanno dei divieti, insomma, siamo gli sfortunati. Parlando con i ragazzi viene fuori questo alone un pochino di, sì, siete gli sfigati di turno, insomma, siamo poi quelli un po' sfortunati. Allora, chiaro che ai ragazzi delle varie età non si può arrivare teologicamente a motivare il perché di queste cose. Chiedevo un po' un aiuto anche molto semplice, insomma, come poter affrontare nelle varie età senza insomma, arrivare appunto a fargli un trattato teologico, a suggerire a qualche famiglia, a qualcuno che ha in difficoltà con i figli, il modo per poter agganciare questi figli, come poterglielo spiegare, anche semplicemente con dei gesti, con dei fatti concreti.
Sì, bisogna creare delle condizioni, dei gruppi di vita giovanili, che, in cui loro possano fare e vivere l'esperienza giovanile. Cioè, permettetemelo, il problema non è nemmeno se arrivano alle 3 di notte, aspettate che vi spiego, cioè non è il problema è di che cosa fanno, non so se mi spiego, perché oggi la vita inizia a mezzanotte, 1 per i giovani, il problema non è quello, il problema è di capire quel gruppo, giusto, quel contesto, che cosa vive, non so se mi spiego. Quindi dobbiamo, noi 20 anni, 30 anni fa, a mezzanotte si finiva generalmente, oggi si inizia, quindi dobbiamo stare nella storia. Però il problema è di creare dei gruppi che permettano ai nostri giovani di sperimentare. Comunque la musica sarà sempre importante, non so come dire, ed è uno strumento interessante, importantissimo, non so come dire, però va vissuta in un certo modo, va partecipata, non so come dire, non so, il teatro, lo sport, è importantissimo, dobbiamo dare questa opportunità ai giovani. Il problema però qual è oggi? Quasi tutte le famiglie penso che mandano il bambino a ginnastica, non è, ma è una visione individuale, è, non so come dire, il far fare delle cose anche belle, ma è lui che manca oggi, è un'altra cosa importante che il Don richiamava, manca la coscienza di popolo, manca un popolo, manca, non so se mi spiego, io mi ricordo quando ero ragazzino, che frequentavo, noi giocavamo lì sulla strada perché c'era la parrocchia, ma vedevamo anche gli altri gruppi, c'era una comunicazione tra i gruppi dei più vecchi, ognuno aveva le sue attività, non so come dire, ci si sentiva più famiglia. Oggi manca questo, e quindi è questa solitudine che anche a noi famiglie ci porta sempre di più a impegnare giustamente da una parte i figli in attività spezzate, settoriali, non so come dire, manca la comunicazione, manca il senso comunitario. E quindi è questa solitudine che fa venire le paure di cui parlavamo prima. Allora, il problema, mi viene da dire, è di creare delle opportunità giovanili. Intanto i giovani non possiamo, non è che possiamo fargli vivere quello che viviamo noi, non so se mi spiego, diceva bene il Don, perché ha fatto il Don questa casa su a Canazei, sulle Dolomiti? Perché devi creare anche dei no, lui diceva, dobbiamo che i giovani incontrino la bellezza della natura, del creato, l'importanza del sacrificio, mi capite, di conquistarsi le vette portando sui ragazzi anche disagi. Cioè creiamo delle opportunità di vita belle, importanti. E questo io penso che comunque in tutta la nostra esperienza, dei nostri gruppi parrocchiali, eccetera, ci sono già delle esperienze interessanti, come possono essere di tutti i campi estivi, no, che ci sono, sono momenti forti. Tant'è che i nostri giovani cosa dicono? Ah, come sarebbe bello nell'anno, no? Lo vivono come un momento, ed è ovvio, non potrebbe essere. Però va portata nella quotidianità questa festa con la vita, con delle attività congrue alla loro personalità, tutto. Adesso, non so, c'è tutta noi 20 anni fa il computer non sapevamo che cos'era. Il problema non è di demonizzare il computer, è di usarlo bene, non so se mi spiego, con delle attività intelligenti, creative, propositive, costruttive, con dei progetti. Adesso c'è tutta una, dai, anche delle risorse che ci sono, possibilità di sviluppare delle progettualità, che i giovani diventino protagonisti, non so se mi spiego. Troviamo delle formule che però siano giovanili, in cui il gruppo e la fa, voi lo vedete, se il gruppo è un gruppo positivo, propositivo, possono esserci gli sbandamenti, ma sono hai capito, la burrasca che poi porta al sereno, alla grande.
Perché mi pare che gli interventi poi, vedete, consentono anche di andare un po' più a fondo su questioni specifiche.
Sì, io posso dare un mio piccolo esempio di quello che è stata la mia infanzia, la mia gioventù, avevo 36 anni comunque. E io ricordo, posso dire personalmente, che per me la parrocchia è stata molto importante. E tra i miei ricordi ci sono appunto quello che io ho vissuto, sentendomi appunto parte del gruppo, come quando per esempio in parrocchia, io abitavo a Rimini, comunque la parrocchia del Crocifisso, si facevano questi incontri, queste gite anche con il parroco, mi sentivo parte di un gruppo, per me è stato importante, infatti quando diceva questi momenti di incontro con Dio, questi ritiri che si fanno sono molto importanti, anche creare dei gruppi e soprattutto secondo me è molto bello quando anche due genitori riescono o cercano a loro modo, per quel che gli è possibile, di seguire magari un figlio nelle loro, cioè sentirsi condividere certi momenti, anche soltanto per esempio mio padre mi accompagnava alla partita di pallavolo, sono piccole cose, però alla fine non sono molti i genitori che cercano di seguirli perché magari hanno il lavoro, hanno le loro cose, e quindi vivere la famiglia secondo me anche non solamente nei momenti difficili, quando un figlio sta male o un momento di crisi, ma anche nella gioia, cioè condividere dei momenti di incontro insieme. E poi io dico solo quello che sono le mie riflessioni, poi ognuno ne fa nel mio piccolo, anche il discorso di scegliersi giorno per giorno per me è molto importante. Per esempio in una coppia con mio marito può capitare magari di avere delle piccole discussioni in una giornata, però poi alla fine, alla sera, trovare il modo di riavvicinarsi, anche se c'è stato un momento di scontro, cioè renderlo positivo e soprattutto mettersi anche nei panni dell'altro, perché le differenze ci sono, veniamo ognuno da una famiglia con la propria storia, ma togliere se stessi e mettere a volte anche davanti l'altra persona, cioè mettersi nei panni dell'altra persona, mettere da parte i propri preconcetti a volte, proprio nelle piccole cose, mettere da parte se stessi, a me sta servendo questo nella mia vita di coppia, perché poi alla fine forse è quello, giorno per giorno, e secondo me la gioia c'è la gioia comunque c'è, mettere ottimismo e la fiducia, come avete detto, perché se non c'è la fiducia... La fiducia è come non so, qualcosa che ci deve essere, non la devi lasciare andare giorno per giorno, la devi trovare ogni giorno riflettendoci, secondo me, scusate.
Grazie, mi fai venire in mente, scusate, cito molto Don Oreste, ma siamo quasi nell'anniversario, e poi dai, non penso che sbagliamo. Mi fai venire il Don che diceva, e nella vita di coppia è molto importante, chi prima capisce è prima responsabile, cioè proprio per le cose belle che hai detto, concrete, a volte nella vita di coppia c'è magari uno dei due che è stanco, che è sfiduciato, allora il problema è che ci sia sempre uno che tira, e quando come nelle bici, oggi forse c'è la corsa mondiale di bicicletta, quando noi un gruppetto, vedete che ogni tanto uno passa avanti e tira, gli altri, cioè il problema è che ci sia sempre uno che crede in questa scelta, hai capito? Che anzi, mi veniva in mente, io penso che noi coniugi, poi questa è una mia riflessione personale molto, non c'è scritto da nessun trattato teologico, penso che saremo giudicati, la nostra santità non sarà, penso, tanto se avremo fatto ore e ore di preghiera, ma se saremo stati fedeli a questa alleanza coniugale. Se ognuno di noi, magari una volta io, una volta mia moglie, una volta, anche se avremmo avuto mille motivi umani per dire, oh, non c'è motivo, no, io mi fido di te, Signore, e mi fido di lei, anche se non me ne dà ragione, o di lui, non so se mi spiego. Noi saremo giudicati. È qua anche la luce cristiana che ci viene sul matrimonio. Io penso che quello che avviene oggi sotto gli occhi di tutti è molto umano, che l'uomo e la donna si separino. È molto umano. Perché dal punto di vista umano ci possono essere mille più motivi per separarsi. È la visione cristiana che ti dà una luce che non è solo di questo mondo. Perché ha detto bene Gesù, e tant'è che i discepoli si scandalizzano, dicono, cioè, ma se è così, il matrimonio conviene non sposarsi, dice Pietro, giusto? La visione cristiana del matrimonio è altissima, è anticipare nel tempo qualcosa dell'eterno. Guardate, ma non guardiamo solo nel cattolicesimo e nel cristianesimo, in tutto il mondo si prende, si lascia, si fa, si dà, tolte qualche cultura qua e là. È normale che l'uomo e la donna provano, stanno un po' insieme, fanno figli, eccetera, eccetera. Non so se mi spiego, dal punto di vista biologico o anche psicologico. È il cristianesimo che ha portato la grande novità, che questa alleanza è Dio in mezzo a noi. È per quello che dico, chi prima capisce, chi saremo giudicati secondo me, io almeno lo vedo così, dico, Signore, dammi sempre sale in zucca per essere fedele fino alla morte, ma no, mi capite, il mistero è grande, anche poi dei risvolti relazionali sui figli, sociali, morali, ma il mistero è grande. Ecco, e sì, poi importantissimo, l'hai detto bene, la parrocchia, penso, cioè dare sentirsi importanti, sentirsi unici, quindi come genitori, anche dove abbiamo più figli, non dobbiamo farlo, forse lo sbaglio di dire, diamo tutti la stessa cosa, no, ognuno è un mistero, ogni figlio, chi ha 2 o 3 figli lo sa, uno ha le caratteristiche più della mamma, più del papà, e ognuno, non c'è uno uguale all'altro, e dobbiamo essere attenti ad ognuno, a maggior ragione là dove ci sono delle coppie che si aprono anche all'accoglienza di altri, siamo sempre, amiamo i figli come se fossero unici, cioè devono sentire che tu vuoi bene a lui, e poi vuoi bene a lui nella famiglia, nel contesto.
Allora, io volevo ringraziare il relatore Paolo Ramonda, perché è stato bellissimo il clima che si è instaurato stamattina, un clima proprio di grande speranza, di gioia, così. Ed è stato anche bello vedere tutti così intervenire in modo molto spontaneo. La mia domanda era rivolta ai problemi, insomma, che si incontrano con i figli nell'età della preadolescenza, perché in effetti forse quella è l'età più a rischio, è l'età più difficile. Io mi rendo conto che avere dei figli in questa età è difficile da affrontare da parte dei genitori, perché si creano molti contrasti proprio sulle modalità di affrontare, no, e di intervenire in questa fase, di affrontare vari problemi. Io penso che siano già state dette molte cose, però volevo chiedere un po' un riassunto su questi fattori protettivi che possono indurre i giovani a vivere questa fase con meno rischi, insomma, perché anch'io sono nel mondo della scuola e so che l'uso di sostanze, ad esempio, è molto diffuso, è sempre più diffuso, anzi è considerato quasi normale ormai, perché bere una birra o prendere una pasticca, tutto sommato, è una cosa che ti aiuta a passare meglio alcune ore. E così, volevo un po' sapere quali sono i fattori protettivi, oltre a quello fondamentale della relazione, anche se la relazione in questa età non sempre è facile, perché loro si chiudono un po' a riccio e non vogliono far conoscere alla famiglia i loro segreti, no? Le loro relazioni, i loro interessi. E nello stesso tempo molti possono essere in quella categoria di preadolescenti che vogliono andare in ava scoperta di tutto quello che possono incontrare di nuovo, di di allettante, quindi è un'età veramente difficile in cui forse non sono ancora cresciuti ma vogliono già sperimentare. E allora c'è un grande timore da parte, insomma, delle famiglie. Grazie.
Ma non è facile rispondere, non è che almeno io non ho la risposta a tutto. Comunque sicuramente il fattore protettivo di base è il volersi bene tra papà e mamma, che non elimina assolutamente tutto quello che hai detto, le difficoltà, l'esplosione ormonale, quindi con tutto quello che consegue, la vivacità psichica, relazionale, di voler sperimentare, il gusto per la noia, cioè non toglie niente, però dà quella sufficiente serenità di base. Questo è fondamentale, lo dico perché se manca questo partiamo ecco che allora arriviamo a situazioni che voi soprattutto penso nel mondo della scuola poi trovate, perché molte volte l'uso anche di sostanze veramente un attenuare un disagio insostenibile, non so come dire, la non relazione insostenibile, se ti senti solo come un cane dentro o non, che nessuno ti considera, cioè capito? Ecco, detto questo, poi penso che però c'è un tempo in cui non è detto che tutti e due riescano nella coppia. E qua anche si differenzia la femminilità e la mascolinità. Può darsi che uno dei due, può essere il papà a volte, può essere la mamma, però riesce a mantenere anche un contatto aperto col figlio. Non so se mi spiego. Può essere andare dove il figlio... Non so, cioè, è ovvio, il figlio deve percepire che tu sei interessato a lui, alle cose che lui fa, cose che lui piacciono. E quindi dialogare su queste cose, accompagnarlo valorizzando delle istanze che lui magari chiede, per dire, se vuole, non so, andare a giocare a pallone con, è una cosa buona, non so se mi spiego, cioè accompagnarlo in quelle istanze positive e educarlo, e qui qualcuno di voi prima aveva accennato, ecco non ne ho parlato, delle regole, dei divieti che sono altrettanto importanti, non so se mi spiego, perché il divieto dato, messo in un contesto d'amore, di una relazione d'amore, è importante, anzi è uno dei fondamenti educativi, no? Ecco, poi sicuramente andando avanti, l'abbiamo detto, ma questo è fondamentale, il gruppo, il gruppetto, a partire dal gruppetto più piccolo e poi il gruppo nell'adolescenza, quello è fondamentale. Avete visto, c'era l'altra settimana, mi sembra, un articolo sulla stampa degli scout, la crisi degli scout, perché mancano gli educatori, mancano le guide. Stiamo attenti, molte volte nelle nostre comunità mancano i gruppi, i nostri giovani sono privati di questo terreno vitale, proprio vitale nella fase preadolescenziale, perché noi adulti, mi capite, abbiamo altro da fare, non abbiamo tempo per fare gli educatori, ma ricordiamocelo che poi dovremo trovare il tempo poi per rincorrere i nostri figli, hai capito, in tutte le dinamiche che andranno per poter volere sopravvivere. Non so se mi spiego, la scelta dell'essere educatori, ma educatori, giovani con i giovani, come faceva Don Bosco, che era un prete, ma si è inventato di fare il salto in banco, perché aveva capito che la fede, ma non era solo un problema di fede, passava attraverso le cose che lui faceva, hai capito? I giovani arrivavano, non so se mi spiego. Diamo delle opportunità. È ovvio che dobbiamo confrontarci, ecco che è importante che i genitori si confrontino con gli educatori, però cerchiamo, sicuramente ci sono delle esperienze positive, vincenti, qua e là, proviamo, ascoltiamo, riproponiamoli nel nostro contesto, però dobbiamo dare delle opportunità congruenti alla loro età, ma dobbiamo esserci noi, dobbiamo esserci perché il giovane vuole fare da solo, ma ha ancora bisogno di noi, nella fase dell'adolescenza. Non sono ancora adulti, ma non sono più giovani. Non so come dire, vogliono fare, ma hanno ancora delle paure. E allora noi dobbiamo esserci, lanciandoli in tutte le cose che loro e rassicurandoli. Manca questo oggi. Cioè c'è un vuoto educativo in questa fase. Perché noi abbiamo tanto da fare. Eh sì, perché noi abbiamo tanto da fare. Oh, per carità, sul lavoro. Ma non è giustificabile. Pensateci bene. Mi capite? Non voglio dire, anzi, il lavoro è doveroso, è necessario, ma perché poi insomma, abbandoniamo i giovani, hai capito? E poi siamo in un contesto sociale in cui insomma ci sono delle agenzie che agenzie che tramite la pubblicità inducono i bisogni indotti che i nostri figli hanno, i bisogni, ci sono già delle previsioni su cosa i nostri figli fra 3, 4, 5 anni vestiranno, faranno. Voi capite, se c'è il vuoto educativo, saranno queste agenzie educative, mi capite, che propinano e ci portano i nostri figli dove vogliono, che è sempre riferito a un fattore economico, un fattore, capito, di business. No, i nostri giovani sono grandi, stiamo con loro, ma mi capite, nel senso, come educatori, facciamo la scelta educativa, costruiamo delle comunità in cui la passione educativa diventa una passione. D'altronde Gesù era un grande educatore, Gesù era un grande educatore perché partiva dalla vita, stava insieme alla gente, ogni tanto si ritirava perché faceva capire a tutti che la vita va collegata col Padre Eterno, e poi via, in mezzo alla gente, stava, sapeva stare, sapeva dialogare, sapeva... Questo è. Non so come dire, non c'è una ricetta, mi viene da dire, c'è una scelta educativa.
Grazie, grazie Paolo, davvero, per tutte queste cose. Temo che non abbiamo più tempo, perché non vorremmo trattenerti oltre, diciamo così, i limiti consentiti dagli altri impegni che hai, sono davvero numerosi. Mi dispiace se non ci sarà modo di magari approfondire qualche altro punto, se c'era qualche altro intervento, però credo che pur nello spazio ristretto che abbiamo avuto questa mattina per parlare di tante cose così importanti, Paolo davvero ci abbia aiutato molto a mettere a fuoco tutta una serie di aspetti legati alla relazione di coppia, ma che, come vedete, come dicevo nell'introduzione, richiamano anche il fatto educativo, richiamano l'aspetto, diciamo, dell'impegno nella società, perché poi questi tre aspetti si appunto richiamano continuamente. Ogni anno partiamo da uno diverso, ma poi alla fine, bene o male, vediamo che vanno presi in considerazione tutti insieme, o comunque portati avanti tutti insieme. Prima di salutare Paolo e diciamo di rinnovare il grazie per questa sua presenza in mezzo a noi oggi, volevo ricordare due o tre cose di tipo organizzativo, più tecniche, in modo tale che poi diciamo prima del pranzo abbiamo comunque presente un po' e il programma della giornata e anche alcuni aspetti che non ho detto prima nell'introdurre questi lavori. La prima cosa a cui tengo molto è questa: la relazione e diciamo così le parole di Paolo che abbiamo ascoltato questa mattina potranno essere scaricate via internet. Abbiamo fatto una registrazione proprio per mettere a disposizione di chi vuole riascoltare le cose che Paolo ha detto, e penso nei prossimi giorni dal sito nostro abituale www.coppieincammino.it. Diciamo, pensiamo che sia uno strumento, diciamo, che può essere utile proprio per riascoltare chi vuole appunto tornare un po' sulle cose dette questa mattina, o anche segnalarlo a chi eventualmente non è riuscito ad essere presente e vuole comunque non perdere la relazione di Paolo. Questa era la prima cosa, e tra l'altro ci sono anche le relazioni degli anni precedenti, quindi insomma è un po' un archivio anche fotografico di questi nostri convegni. E, uscendo, l'avete visto sicuramente anche arrivando in teatro, abbiamo preparato anche una piccola esposizione, un piccolo banco di libri in particolare rivolti alle famiglie, o comunque che riguardano tematiche, argomenti che possono interessare i nuclei familiari. Rimarrà aperto per la mattinata sicuramente, quindi direi di approfittarne già subito. Siccome nel pomeriggio probabilmente saremo qui di nuovo nel teatro, valutiamo se magari aprirlo anche nel pomeriggio, forse penso di poterlo garantire anche per il pomeriggio, però insomma intanto, se volete, prima di recarci a pranzo potete dare un'occhiata. Un'altra cosa riguardo il programma della giornata, appunto il pranzo, come dicevo prima, lo faremo nel salone qui di sopra. Dopo il pranzo ci diamo appuntamento alle 14 per un momento di animazione insieme con Roberto, che poi vi presenterò, vi farò conoscere. E, ripeto, adesso vediamo un po' com'è il tempo, però è probabile, visto l'acqua di questi giorni, che staremo al coperto. Insomma, comunque poi avremo modo di avvisarvi. Una cosa che credo giusto preannunciare già adesso, lo diremo poi durante la Santa Messa, è questa: come gruppo organizzatore quest'anno avevamo pensato di destinare le offerte che verranno raccolte durante la Santa Messa, Paolo non lo sa, forse glielo comunico adesso, alle iniziative che l'Associazione Papa Giovanni ha, in particolare per le famiglie. Sembrava che potesse essere anche questo un modo per ringraziarlo, ma anche per sottolineare che, diciamo così, la solidarietà in qualche modo anche nostra passa attraverso un aiuto concreto, siccome Papa Giovanni effettivamente in più forme, penso che il problema sarà quello di scegliere dove e come utilizzarle, davvero molte modalità di intervento a sostegno dei nuclei familiari, delle famiglie in difficoltà e via dicendo. Insomma, ecco, oggi la raccolta, diciamo così, durante la Santa Messa avrà questa destinazione che volevo comunicare già alla sala, alla platea e anche a Paolo, evidentemente. Faccio un ringraziamento brevissimo ma doveroso, credo, alla parrocchia di Nova Feltre, che ci ospita come ogni anno con molta disponibilità e che ci dà modo di, ecco, di utilizzare anche gli spazi che ha proprio per stare insieme noi a parlare di argomenti, diciamo così, come abbiamo fatto stamattina, ma anche da modo ai bambini di giocare, eccetera. E credo doveroso davvero ringraziare la parrocchia di Nova Feltre, così come le famiglie, i gruppi che hanno un po' reso possibile questo momento, preparandolo anche materialmente, insomma, allestendo le sale e via dicendo. E però il grazie più grosso è a Paolo.
E a voi.
Perché dietro questa presenza qui c'è, beh, insomma, anche un sacrificio non indifferente. Insomma, Paolo davvero ha avuto in questi 2 o 3 giorni molti appuntamenti. Solo ieri pomeriggio, mi sembra che l'abbia anche detto prima, era ad Assisi, quindi insomma non è che si è risparmiato in questi giorni, e trovare una mattinata per stare con noi credo sia una cosa di cui gli siamo molto grati e che ci ha arricchito davvero tanto, anche perché, ecco, mi pare che abbia saputo tradurre questo tema, insomma, che poteva anche essere generico, insomma, nella modalità di approccio, in una forma molto concreta, oltre che molto semplice e molto familiare, cioè molto così colloquiale. Credo che questo sia stato un altro aspetto di pregio e davvero ti siamo molto riconoscenti. Abbiamo anche un piccolo dono che è più, come dire, un ricordo di una immagine della nostra diocesi, di una della Madonna delle Grazie, che è il nostro simbolo diocesano. Bene, grazie. Noi, tra l'altro, tra i libri che abbiamo in esposizione c'è anche l'ultimo libro postumo di Don Oreste, proprio rivolto e dedicato alle famiglie, quindi può essere anche questa l'occasione per dare un'occhiata, insomma, vedete un po' voi. Davvero, grazie a Paolo, buon rientro. E adesso andiamo a pranzo.